ritratti di martiri e di santi. Dagli scritti di Maria Valtorta, i quaderni del 1944. Santa Cecilia. Vedo le catacombe. Per quanto io non sia mai stata nelle catacombe, capisco che sono esse. Quali, non so. Vedo scuri meandri di stretti corridoi scavati nella terra, bassi, umidi, fatti tutti a giravolte come un labirinto. Si cammina dritti e sembra di poter continuare, al massimo di poter svoltare in un altro corridoio. Invece ci si trova di fronte ad una parete terrosa e così occorre svoltare, tornare indietro, sino a ritrovare un altro corridoio che vada oltre. In essi sono loculi e loculi, pronti per ricevere martiri. Pronti in questo senso, che ognuno è leggermente scavato nella parete per dare una forma ai fossori. Così, in principio, ma più ci si addentra, e più i loculi sono già fondi, messi tutti nel senso della parete, come tante cuccette di nave. Altri sono invece già colmi della loro santa spoglia, chiusi da una rozza lapide, incisa malamente col nome del martire o del defunto. E i segni cristiani, oltre una parola di addio e di raccomandazione. Ma questi loculi, già completati e chiusi, sono proprio in quella zona che suppongo sia la centrale della catacomba, perché qui si aprono sovente ambienti più vasti, come sale e salette, e più alti, ornati di graffiti, più luminosi degli altri, per delle lucerne ad olio sparse qua e là per devozione e comodità dei fedeli. Anche le persone, qui sono più numerose, sboccano da tutte le parti, salutandosi con amore, a voce bassa come il luogo santo lo richiede. Vi sono uomini, donne, bambini, di ogni condizione sociale, vestiti da poveri e da patrizi. Le donne hanno il capo coperto da una stoffa leggera. Non è il velo di tulle, ma è come una garza fitta fitta. Più bella nelle ricche, più povera nelle povere. È scura per le spose e le vedove, è bianca per le vergini. Vi sono spose che hanno i bambini in braccio. Forse non avevano a chi lasciarli e così se li sono portati seco. E se i più grandi camminano al fianco della mamma, i più piccoli, certuno infanti, dormono beati sotto il velo materno, cullati dal passo della madre e dai canti lenti e pii che si levano sotto le volte. Sembrano angioletti scesi dal cielo, sognanti il paradiso a cui sorridono nel sonno. La gente aumenta. Finisce a radunarsi in una vastissima sala semicircolare, che ha nel culmine del cerchio l'altare volto verso la folla, ed è tutta coperta di pitture o mosaici. Non capisco molto bene, so che sono figurazioni colorate in cui splendono i toni più vivi o chiari e brillano le raggiere d'oro. Sull'altare molti lumi accesi. Intorno all'altare una corona di vergini bianco vestite, e bianco velate. Entra benedicente un vecchio dall'aspetto buono e maestoso. Credo sia il pontefice, perché tutti si prostrano riverenti. Egli è circondato da preti e diaconi e passa fra le siepi di teste chine con un sorriso di bellezza ineffabile sul volto. Il solo sorriso dice della sua santità. Sale all'altare e si prepara al rito mentre i fedeli cantano. La celebrazione ha luogo. È quasi simile alla nostra, molto più complessa di quella vista nel Tullianum, celebrata dall'Apostolo Paolo. Il vecchio celebrante, vescovo di certo se non pontefice, è aiutato e servito dai diaconi, i quali hanno vesti molto diverse dalle sue, perché mentre questo porta una veste di celebrazione che somiglia, tanto per dare un'idea, a quegli accappatoi da toletta che le donne usano per pettinarsi, i diaconi hanno una veste di celebrazione quasi uguale all'attuale, lunga sino al ginocchio, con maniche larghe e corte. La messa consta di canti, che comprendo essere brani di salmi o dell'Apocalisse, poi letture di brani epistolari, biblici e del Vangelo, i quali vengono commentati ai fedeli dai diaconi a turno. Finito di leggere il Vangelo, si alza il pontefice. Lo chiamo così perché sento che così è indicato da una mamma a un suo bambino. Il brano scelto era la parabola delle 12 vergini, sagge e stolte. Il pontefice dice: «Propria delle vergini questa parabola si rivolge a tutte le anime, poiché i meriti del sangue del Salvatore e la grazia riverginizzano le anime, le fanno come fanciulle in attesa dello sposo. Sorridete, o vecchi cadenti, alzate il volto, o patrizi, sino a ieri immersi nella fanghiglia del paganesimo corrotto. Guardate senza più rimpianto al vostro candido ignorare di fanciulle, o madri e spose. Non siate nell'anima dissimili da questi gigli fra cui passeggia l'agnello e che ora fanno corona al suo altare. L'anima vostra a bellezze di vergine che nessun bacio ha sfiorata, quando rinascete e permanete in Cristo. Il suo venire fa più candida di alba su un monte coperto di neve l'anima che prima era sporca e nera dai vizi più abietti. Il pentimento la deterge, la volontà la depura, ma l'amore del nostro Santo Salvatore, amore che viene dal suo sangue, che grida con voce d'amore, vi rende la verginità perfetta. Non già quella che aveste all'alba della vostra vita umana, ma quella che era del Padre di tutti. Adamo, quella che era della madre di tutti, Eva, prima che Satana passasse sulla loro innocenza angelica. Sull'innocenza, dono divino che li vestiva di grazia agli occhi di Dio e dell'universo. O Santa Verginità Cristiana, bagno di sangue di un Dio che vi fa nuovi e puri come l'uomo e la donna usciti dalle mani dell'Altissimo. Oggi, più che alle anime riverginizzate dalla grazia, mi rivolgo a quelle chiuse in corpo vergine, con volontà di vergine. Alle vergini sagge che hanno compreso l'invito d'amore del Signore nostro e le parole del Vergine Giovanni e vogliono seguire per sempre l'agnello fra la schiera di coloro che non conobbero contaminazione e che impiranno in eterno i cieli del cantico che niuno può dire se non coloro che vergini sono per amore di Dio. Parlo alla forte nella fede, nella speranza, nella carità, che si ciba questa notte delle carni immacolate del Verbo. Una fra voi si alzerà da questo altare per andare incontro ad un destino il cui nome può essere morte, e vivrà fidente in Dio, non della fede comune a tutti i cristiani, ma di una ancora più perfetta fede, che non si limita a credere per se stessa, a credere nella protezione divina per se stessa, ma crede anche per gli altri e spera di portare a questo altare colui che domani sarà agli occhi del mondo il suo sposo, ma agli occhi di Dio il fratello suo dilettissimo. Doppia, perfetta verginità che si sente sicura della sua forza al punto di non temere violazione, di non temere ira di sposo deluso, di non temere debolezza di senso, di non temere paura di minacce, di non temere delusione di speranze, di non temere paura e quasi certezza di martirio. Alzati e sorridi al tuo sposo, casta vergine di Cristo, che vai incontro all'uomo guardando a Dio, che ci vai per portare l'uomo a Dio. Dio ti guarda e sorride, e ti sorride la madre che fu vergine e gli angeli che ti fanno corona. Alzati e vieni a dissetarti alla fonte immacolata prima di andare alla tua croce, alla tua gloria. Vieni, sposa di Cristo, ripeti a Lui il canto d'amore sotto queste volte che ti sono più care della cuna della tua nascita. Portalo teco sino al momento che l'anima lo canterà nel cielo, mentre il corpo poserà nell'ultimo sonno fra le braccia di questa tua vera madre, l'Apostolica Chiesa. Finita l'omelia del Pontefice, vi è un poco di brusio, perché i cristiani sussurrano, guardando, accennando la schiera delle vergini. Ma viene zittito per fare silenzio, poi vengono fatti uscire i catecumeni, e la messa prosegue. Non c'è il credo, almeno io non lo sento dire. Nei diaconi passano i fedeli raccogliendo offerte, mentre altri diaconi cantano con la loro voce virile, alternando le strofe di un inno alle voci bianche delle vergini. Incenso sale verso la volta della sala, mentre il pontefice prega all'altare. E i diaconi sollevano sulle palme le offerte raccolte in vassoi preziosi e in anfore pure preziose. La messa prosegue ora così come adesso. Dopo il dialogo che precede il prefazio ed il prefazio cantato dai fedeli, si fa un grande silenzio in cui si odono solo aspirazioni e sibili del celebrante che prega curvo sull'altare. Poi si solleva e a voce più distinta dice le parole della consacrazione. Bellissimo è il Pater, intonato da tutti. Quando si inizia la distribuzione delle specie, i diaconi cantano. Vengono comunicate le vergini per prime. Poi cantano esse il canto udito per la sepoltura di Agnese. Il cantico dura sinché dura la distribuzione delle specie, alternato al salmo: come il cervo sospira alle acque, così l'anima mia anela a te, mio Dio. La messa a termine. I cristiani si affollano intorno al pontefice per esserne benedetti anche singolarmente e per accomiatarsi dalla Vergine a cui si è rivolto il pontefice. Questi saluti avvengono però in una sala vicina, un'anticamera, e avvengono quando la Vergine, dopo una preghiera più lunga di tutte degli altri presenti, si alza dal suo posto, si prostra ai piedi dell'altare e ne bacia il bordo. Pare proprio un cervo che non sappia staccarsi dalla sua fonte d'acqua pura. E sento che la chiamano. Cecilia! Cecilia! E finalmente la vedo in viso, perché ora è ritta presso il pontefice e si è un poco sollevata il velo. È bellissima e giovanissima, alta, formosa con grazia, molto signorile nel tratto, con una bella voce, un sorriso, uno sguardo d'angelo. Dei cristiani la salutano con lacrime, altri con sorrisi. Alcuni le dicono come mai si è potuta decidere a nozze terrene. Altri, se non teme l'ira del patrizio, quando la scoprirà cristiana. Una vergine si rammarica che ella rinuncia alla verginità. Cecilia risponde a lei per rispondere a tutti. Ti sbagli. Io non rinuncio a nessuna verginità. A Dio ho sacrato il mio corpo, come il mio cuore, e a Lui resto fedele. Amo Dio più dei parenti, ma li amo ancora tanto da non volerli portare a morte prima che Dio li chiami. Amo Gesù, sposo eterno, più di ogni uomo, ma amo gli uomini tanto da ricorrere a questo mezzo per non perdere l'anima di Valeriano. Egli mi ama e io castamente lo amo, perfettamente lo amo, tanto da volerlo avere meco nella luce e nella verità. Non temo le sue ire, spero nel Signore per vincere, spero in Gesù per cristianizzare lo sposo terreno. Ma se non vincerò in questo e martirio mi verrà dato, vincerò più presto la mia corona. Ma no, io vedo 3 corone scendere dal cielo, 2 uguali e una fatta di 3 ordini di gemme. Le 2 uguali sono tutte rosse di rubini. La terza è di 2 fasce di rubini intorno e un grande cordone di perle purissime. Esse ci attendono. Non temete per me. La potenza del Signore mi difenderà. In questa chiesa ci troveremo presto uniti per salutare dei nuovi fratelli. Addio, in Dio. Escono tutti dalle catacombe. Si avvolgono tutti i mantelli scuri. Si allontanano velocemente per le vie ancora semioscure, perché l'alba è appena appena al suo inizio. Io seguo Cecilia, che va insieme ad un diacono e a delle vergini. Alla porta di un vasto fabbricato si lasciano. Cecilia entra con 2 vergini sole, forse 2 ancelle. Il portinaio però deve essere cristiano, perché saluta così: pace a te. Cecilia si ritira nelle sue stanze e insieme alle 2 prega. Poi si fa preparare per le nozze. La pettinano molto bene. Le infilano una finissima veste di lana candidissima, ornata di una greca in ricamo bianco su bianco. Sembra ricavata in argento e perle. Le mettono monili alle orecchie, alle dita, al collo, ai polsi. La casa si anima. Entrano matrone, altre ancelle. Insomma, un viavai festoso e continuo. E poi assisto a quello che credo sia lo sposalizio pagano, ossia l'arrivo dello sposo fra musiche ed invitati, cerimonie di saluti, aspersioni e poi la partenza in lettiga verso la casa dello sposo tutta parata a festa. Noto che Cecilia passa sotto archi di vende di lana bianca e rami che mi paiono mirto. Poi nuove cerimonie di aspersioni e formule. Vedo e odo i 2 darsi la mano e dire la frase rituale. Dove tu, Caio, io, Caia. Vi è tanta di quella gente e su per giù tutta in vesti uguali, toghe, toghe e ancora toghe. Non capisco quale sia il sacerdote del rito e se c'è, mi pare di avere il capogiro. Poi Cecilia, tenuta per mano dallo sposo, fa il giro dell'atrio, della sala a nicchie. Saluta le statue degli antenani di Valeriano, credo. Poi passa sotto nuovi archi di mirto ed entra nella vera casa. Sulle soglie le offrono doni e fra l'altro una rocca e un fuso. Gliela offre una vecchia matrona, non so chi sia. La festa si inizia col solito banchetto romano, e dura fra canti e danze. La sala è ricchissima come tutta la casa. Vi è un cortile che è un gioiello di fontane, statue, aiuole. Giardino folto e fiorito oltre la casa. Fra i cespugli, statue di marmo. Mi sembra passi molto tempo perché la sera scende. Si vede che per i romani non c'erano le tessere. Il banchetto non finisce mai. È vero che ci sono soste di canti e danze, ma insomma. Cecilia sorride allo sposo che le parla e la guarda con amore, ma pare un poco svagata. Valeriano le chiede se è stanca e forse, per farle cosa gradita, si alza per licenziare gli ospiti. Cecilia si ritira nelle sue nuove stanze. Le sue ancelle cristiane sono con lei. Pregano e, per avere una croce, Cecilia bagna un dito in una coppa che deve servire alla toletta e segna una leggera croce scura sul marmo di una parete. Le ancelle la svestono del ricco abito mettendole una semplice veste di lana. Le sciolgono i capelli, levandone le forcine preziose, e glieli annodano in due trecce. Senza gioielli, senza riccioli, così, con le trecce sulle spalle, Cecilia pare una giovinetta, mentre giudico abbia dai 18 ai 20 anni. Un'ultima preghiera, un cenno alle ancelle che escono per tornare con altre più anziane, certo, della casa di Valeriano. Maria Valtorta. I quaderni del 1944. Centro Editoriale Valtortiano.